Please be seated.
Prego, sedetevi.
Good morning, ladies and gentlemen, brothers and sisters.
Buongiorno, fratelli e sorelle, signore e signori. Vi diamo il benvenuto oggi dall'ufficio amministrativo della Chiesa. Vi diamo il benvenuto a questa riunione, ai media e ai giornali, tutti coloro che vorranno essere informati su quello che è successo adesso con la nuova chiamata del nuovo presidente. Diamo un benvenuto ai 12 apostoli che sono tutti seduti guidati dal presidente Ballard nell'altra aula e vi salutano, come vedete. Sembra una bella riunione di famiglia. Domenica 14 gennaio il presidente Russell Nelson è stato messo a parte quale 17° presidente della Chiesa Meno di un'ora fa egli ha annunciato la sua chiamata a tutti i membri della Chiesa. In questa conferenza stampa, che sarà trasmessa in molte lingue, 29 lingue, sarà vista in diversi siti e televisioni del mondo. Il presidente Nelson è il 17° presidente della Chiesa e adesso presiede ad una Chiesa di oltre 16 milioni di membri in tutte le nazioni del mondo. Lui personalmente ha visitato più di 100 paesi nel mondo in questi anni. Il presidente Daniel H. Oaks è stato chiamato come primo consigliere e il presidente Ayring come secondo consigliere. E sono stati messi a parte nella stessa riunione domenica scorsa. I dettagli biografici, le biografie di queste persone possono essere visti in mediamormoni.it. Oggi avremo la possibilità di sentire ogni membro della presidenza. Dopodiché ci saranno i giornalisti che potranno porre le loro domande. Naturalmente, a causa del tempo, soltanto alcuni giornalisti potranno porre le domande. Presidente Nelson.
Dear brothers and sisters, cari fratelli e sorelle, veniamo adesso dal Tempio di Salt Lake, dove abbiamo trasmesso sentimenti d'amore verso il presidente Monson con profonda gratitudine nei confronti della sua vita di servizio, nei confronti del Signore e delle persone del mondo. Ho anche annunciato che 2 giorni fa i miei fratelli del Quorum dei Dodici hanno imposto le loro mani sul mio capo e mi hanno ordinato e mi hanno messo a parte quale presidente della Chiesa. È stata un'esperienza sacra e mi ha reso molto umile. Ho ricevuto preghiere per cui sono molto grato. Viviamo nell'epoca più vivace della storia dell'umanità. Mi sveglio ogni giorno ansioso di affrontare l'avventura di quel giorno e spero che anche voi vi sentiate allo stesso modo nel confronto della vita. Nonostante il mondo sia pieno di sfide, io sono ottimista in merito al futuro e mi sento fiducioso nella bontà dell'umanità. Mi stupisco della compassione che vediamo costantemente venire da parte dei dirigenti e dei membri delle altre fedi e da persone di tutto il mondo che si sforzano di ridurre la sofferenza umana ovunque essa si trovi. I membri della Chiesa di Gesù Cristo, tanti gli ultimi giorni, che vivono virtualmente in qualunque paese del mondo, si interessano particolarmente della famiglia umana. La Chiesa continuerà a contribuire con risorse e con forza lavoro per offrire sostegno e supporto alle aree che ne hanno bisogno e nei momenti di difficoltà. Inoltre, speriamo che le persone ovunque possano sentire il messaggio positivo del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, perché noi dichiariamo che esso contiene le risposte alle domande più complesse che affrontiamo quest'oggi. Vi assicuro che nonostante le vostre circostanze personali e quelle del mondo in cui viviamo, voi potete affrontare il futuro con gioia e con ottimismo, se avete fede nel Signore Gesù Cristo e nel suo Vangelo. Se non siete ancora parte di questa Chiesa, vi invito a venire e vedere se possiamo aggiungere conoscenza, prospettiva e speranza alla vostra vita, in un modo che vi porterà abbondanza e vi darà maggiore significato e gioia. A ogni membro della Chiesa, uomo, donna o bambino, esprimo il mio profondo amore. Un amore che è cresciuto negli anni, servendo e adorando assieme a voi. Il vostro impegno a servire il Signore tramite alleanze che avete fatto con Lui e che mantenete aprirà le porte a tutte le esperienze spirituali che sono disponibili agli uomini, alle donne e ai bambini, ovunque essi siano. Le ordinanze del Tempio e le alleanze che fate al Tempio sono la chiave per rafforzare la vostra vita, il vostro matrimonio, la vostra famiglia e la vostra abilità di resistere agli attacchi dell'avversario. Il vostro servizio, la vostra adorazione nel Tempio e il servizio che rendete ai vostri antenati vi benedirà con maggiore rivelazione personale e pace. E rafforzerà il vostro impegno di mantenervi sul sentiero dell'alleanza. Incoraggio ciascuno di noi a spingersi innanzi con fede in Gesù Cristo, sapendo che Egli è a capo di questa Chiesa. Questa è la sua opera, è la sua Chiesa. Noi siamo i suoi servitori. La Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, continuerà ad andare avanti e a benedire ogni nazione, qualunque lingua, qualunque popolo. Dichiaro la mia devozione a Dio, al nostro Padre Celeste, e al suo Figlio Gesù Cristo. Li conosco, li amo, e dichiaro che li servirò e che servirò voi con ogni respiro che mi rimane in questa vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mi sento veramente privilegiato di essere stato chiamato come consigliere del presidente Russell M. Nelson. Sono stato seduto accanto a lui nel Quorum dei 12 per circa 34 anni. Conosco il suo amore per il Signore Gesù Cristo e il suo impegno verso il piano di salvezza del Padre di cui ha parlato. So che ama le persone e so che è saggio. Sono veramente entusiasta di poter partecipare alla guida di questa Chiesa e di farlo insieme al Presidente Henry B. Eyring sotto la presidenza del Presidente Russell M. Nelson, che conosce i membri in tutto il mondo e le preoccupazioni di questi membri e del mondo intero. Siamo entusiasti che lui sia il nostro dirigente. Sono veramente felice di poter lavorare con i dirigenti locali e generali di questa Chiesa. Il Salvatore Gesù Cristo ha chiamato ognuno di noi e ci guiderà e ci benedirà, ognuno di noi. So che questo è vero, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono deliziato e grato di essere con il Presidente Nelson, con il Presidente Oaks e con voi, i membri della stampa. Ammiriamo e apprezziamo quello che fate per informare e per fare rapporto. La mia speranza è che quest'oggi possiamo aiutarvi a vedere la Chiesa così com'è, quello che siamo determinati a diventare e come mai. Questo è importante per noi e sicuramente lo è anche per voi. Tuttavia non è mai facile. Anche coloro tra noi che fanno parte della Chiesa devono lavorare duramente per poter vedere la Chiesa come essa è realmente. E quindi è ancora più difficile per chi guarda dall'esterno. Inoltre è anche più facile per noi descrivere quello che stiamo cercando di diventare. Sicuramente più facile di quanto lo sia per voi credere in queste dichiarazioni. Quindi perché miriamo così in alto e lavoriamo così duro? Questo è più facilmente descrivibile da noi, ma forse non è altrettanto facilmente credibile. Quindi diamo il benvenuto a questa opportunità e a questa riunione quest'oggi per poter provare a spiegare queste cose. Questo è quello che i membri e i missionari in tutto il mondo vorrebbero avere, l'opportunità di comunicare quello che siamo e quello che stiamo cercando di fare e come mai vale la pena farlo. Grazie per averci dato questa opportunità in questo giorno importante della storia della Chiesa. Come quando il Presidente Nelson prende la guida sotto la direzione del Signore Gesù Cristo. Per me è una gioia speciale poter essere qui al fianco di questi grandi uomini che amo e ammiro così profondamente. Grazie e benvenuti tutti voi.
Grazie fratelli. Ora inizieremo questa riunione con le domande dai giornalisti di tutto il mondo. Alcuni di loro sono online e quindi ad ognuno di loro chiederemo di dire chi sono, chi rappresentano e fare la domanda, dopodiché potete sedervi. Sono della Associated Press, buongiorno. Come pensa di trattare la questione di LGBT?
Il Signore ama i suoi figli e vuole che essi abbiano gioia. Noi sappiamo che ci sono delle sfide all'interno dei comandamenti di Dio, sfide per poter essere degni di essere alla sua presenza quando lasceremo questa esperienza mortale. E stiamo cercando di aiutare le persone a trovare felicità e gioia in questa vita mentre si preparano per il mondo a venire. Il Signore ama i suoi figli, anche noi li amiamo, e c'è un posto per chiunque desidera, indipendentemente dalle sfide, per chiunque desidera partecipare ed essere parte di questa Chiesa, c'è un posto.
Il suo intervento riguardo all'amore di Dio per tutti i figli è una delle cose più importanti, perché il Signore ama tutte le persone viventi su questo pianeta. Ma proprio perché Dio ama i suoi figli, ci ha dato dei comandamenti, ci ha dato un piano per poter riuscire a raggiungere queste benedizioni che Lui ha per ognuno dei suoi figli. Noi come dirigenti della Chiesa abbiamo la responsabilità di insegnare l'amore e anche di insegnare i comandamenti di Dio. E quindi il destino, l'alto destino che ognuno dei suoi figli ha nel piano di salvezza.
Ci vuole equilibrio tra l'amore e la legge.
Grazie fratelli. La nostra prossima domanda è dal Messico. Antonio, puoi sentirci?
Siamo del New Era, vi portiamo saluti dal Messico, approfittiamo di questa opportunità digitale. La situazione economica e sociale che stiamo affrontando in questo momento, cosa farà la Chiesa in tal proposito?
Grazie, quindi la sua domanda era, come avete sentito prima, visto che ci sono problemi nel mondo, in Messico ma anche in altre parti del mondo, cosa farà la Chiesa per questo?
Grazie Antonio. Sapete, noi abbiamo un amore particolare per le persone del Messico, così come per le persone di ogni parte del mondo. Ci si stringe il cuore per le vittime dei disastri naturali, come quelli che sono avvenuti in Messico e in altre parti del mondo, uragani, terremoti, tornadi, alluvioni. Questo purtroppo è qualcosa con cui dobbiamo convivere. E come si può convivere con i pericoli che ci circondano? Penso che la cosa più importante sia preparare le persone affinché abbiano fede in Dio. È una conoscenza del fatto che Egli ha un piano per noi. E questo piano ci renderà immuni. da gran parte di questa apatia sociale e dalle sfide che si possono evitare. Un giorno, alla fine di questo soggiorno terreno, avremo il privilegio di essere riuniti con Dio e con il suo amato figliolo e con la nostra famiglia.
Voglio anche aggiungere che proprio per il fatto che il Messico è così vicino agli Stati Uniti e poiché i missionari stanno servendo in quel paese, molti dirigenti parlano lo spagnolo, noi abbiamo molti dirigenti della Chiesa, uomini e donne che sono state in Messico, che conoscono i dirigenti e le persone del Messico, e anzi molti abbiamo addirittura dei rapporti familiari con loro.
Mio padre era nato in Messico e quindi per me c'è un sentimento di amore verso le persone del Messico, ma anche per le persone in tutto il mondo che affrontano difficoltà, le difficoltà di cui abbiamo parlato. Non c'è paese che ne sia immune. E amiamo tutte queste persone, ci sentiamo connessi a loro.
In termini dei disastri naturali che ci sono, come ad esempio nelle Filippine, dove abbiamo circa 700.000 membri, io con mia moglie abbiamo avuto la possibilità di servire lì per 2 anni, e nelle Filippine, per esempio, hanno ricevuto tutti i disastri naturali, come ad esempio quelli del vulcano ultimamente. Naturalmente tutto questo sottolinea il fatto che noi ci curiamo di queste persone del mondo e soprattutto naturalmente i nostri membri, per i quali noi abbiamo una responsabilità particolare.
Abbiamo visto anche quello che è successo nei Caraibi e in tutto il mondo. Una delle cose che facciamo è quello che abbiamo tanti degli ultimi giorni che amano i propri vicini. E quindi quando vai a visitare queste situazioni dove vedi le persone, perfetti sconosciuti, che percorrono chilometri solo perché sanno che c'è qualcuno che è in difficoltà, è meraviglioso. Non possiamo risolvere tutti i problemi, però stiamo provando con tutto il cuore a rafforzare la fede nelle persone, il desiderio di servire. Questo è il meglio che possiamo fare.
Probabilmente questo è il momento migliore per parlare delle mani che aiutano, questi membri che fanno tanto.
Sì, ho indossato la casacca di Alpinance varie volte.
Grazie, fratelli. Peggy?
Sotto la direzione del presidente Monson abbiamo visto che sono state fatte delle azioni verso l'equità del gender.
Dello stesso senso.
I dirigenti della Chiesa sono ancora prevalentemente maschi bianchi americani. Che cosa farete nella vostra presidenza per portare le donne e le persone di colore e persone di ogni parte del mondo a prendere decisioni nella Chiesa?
Questa è una buona domanda, Peggy. Spero che possa essere perdonato se dico che c'è un posto speciale nel mio cuore per te. Io conosco tua madre, conosco tuo padre, conosco i tuoi 4 nonni e conosco bene la tua famiglia. I tuoi figli che hanno fatto la missione sono stati magnifici. Peggy, sei veramente speciale per me. Allora, qual era la tua domanda? No, la ricordo. Noi, sì, è vero, siamo bianchi, siamo americani. Ma guardate al quorum dei 70, guardate i dirigenti locali. Ovunque noi andiamo, i dirigenti della Chiesa vengono dalla comunità locale e quelli sono i veri dirigenti. I 12 e i 70 non sono veramente rappresentanti di qualche cosa. Questo voglio dire che non rappresentiamo veramente nel punto di vista locale la Chiesa. Noi soli lasceremmo questi posti da soli, no? Mentre il Signore si è preso cura di loro con dei dirigenti locali. E qui, benché noi siamo stati chiamati dal Signore, nessuno di noi ha scelto di essere qua o ha chiesto di essere qua. Voglio dirvi, quando io sono stato chiamato nel cuore dei 12, 34 anni fa, ero nell'amministrazione di una grande società, ero un uomo del mondo, che non era naturalmente ecclesiastica della nostra fede, e quando sono stato chiamato nella chiesa, gli altri mi dicevano, non riuscivo a capire perché una delle persone che più paga la decima fosse stato chiamato invece a servire lì per non pagare più la decima. Quindi vi dico, nessuno di noi ha chiesto di servire.
Penso anche qualcosa che io ho trovato utile quando parlo ai giovani, è una cosa che cito, ricordo ai giovani che è pericoloso etichettare se stessi, particolarmente quando si tratta di origini etniche, circostanze di vario tipo, perché la cosa più importante è che siamo tutti figli di Dio. Se teniamo questo in mente, allora siamo più in grado di rapportarci l'uno agli altri e di evitare di segregarci. Così come Dio benedice ed estende la sua bontà non sulla base di quota che dobbiamo raggiungere, e quindi anche noi dobbiamo preoccuparci di queste cose. Ma le donne che dite?
Beh, naturalmente le amo. Naturalmente c'è un posto particolare nel mio cuore per le donne. Ho 9 figlie e una meravigliosa moglie. E penso quanto è fortunata una madre ad avere delle ragazze, delle figlie. Ora, con la maturità dell'età, capisco la gioia di queste mie figlie, perché hanno avuto una madre stupenda. Loro stesse adesso, grazie a questo esempio, sono diventate delle madri speciali. Adesso tutte le mie figlie sono nonne, hanno dei figli forti nella fede, nella capacità personale, e cercano di mettere all'opera l'esempio che hanno ricevuto dalle loro madri e nonne. Abbiamo donne nei nostri consigli a livello generale, a livello locale, ci sono le presidenze delle organizzazioni ausiliarie, e ognuno di loro può dare e far sentire la propria voce. Io non molto tempo fa ho veramente pregato le sorelle affinché facciano sentire le loro voci, e noi siamo contenti che partecipino.
Aggiungo solo una cosa, Presidente. Per noi è importante la loro influenza. Continuo a ricevere congratulazioni su quanto siano meravigliosi i miei figli, ma so che questo dipende da mia moglie. Non c'è dubbio alcuno nella mia mente in merito al fatto che le donne sono la fonte della maggior parte della forza che vediamo. Ho 4 figli, sono tutti stati vescovi, e vi dico come mai. È stato per l'influenza di loro madre. E penso che l'idea di posizioni o l'idea di riconoscimenti, posso vedere, riesco a capire come può preoccupare alcune persone che pensano che le donne non ricevano tale riconoscimento, ma il Signore ha sempre dato opportunità alle donne di offrire la loro influenza positiva. Lo dico sperando, vorrei che mia moglie fosse qui oggi, lo dico, lei purtroppo non è qui, ma so che gran parte delle cose di buono che sono successe nella mia vita è grazie a mia moglie.
Le dottrine alleanze. Viene detto che prima della fondazione del mondo le donne furono create per occuparsi dei figli e le figlie di Dio e in questo modo a glorificare Dio. Grazie Ted. A Ted.
Buongiorno. Le ricerche mostrano che le persone continuano a credere in Dio, continuano a credere nel paradiso, continuano a pregare. Negli Stati Uniti l'83% delle persone continuano a identificarsi con un gruppo religioso. Tuttavia, alcune ricerche mostrano che uno ogni tre millennial non crede, non si identifica in alcun gruppo religioso. Con i dirigenti della Chiesa, come potete aiutare a mantenere i millennial e ad avvicinarli alla Chiesa?
Grazie. Il modo migliore che io conosco è quello di aiutare loro a capire quello che noi diciamo quando cantiamo «Sono un figlio di Dio». In quanto chirurgo, mi sono veramente stupefatto alla struttura e alla funzionalità del corpo umano, come si può difendere, ripararsi. Mi ha aiutato ad apprezzare il fatto che le cose si riparano nel nostro corpo. Questo non è per caso, è perché c'è un creatore. E quindi vorrei iniziare proprio da quello, aiutarli a capire di quanto sono preziosi, quanto è preziosa la loro vita e la loro capacità di apprendere, amare e avere delle esperienze come... tutte queste sono cose che sono donate dal Signore. Lui può prenderci in qualsiasi momento vuole, ma ci lascia questo periodo in cui noi possiamo scegliere cosa fare e decidere che cosa vogliamo diventare.
Nella stampa si legge molto del fatto riguardo ai millennial. Vengono descritti come più scettici o più lontani dai nostri ideali, dall'ideale che noi abbiamo verso i giovani. Ma vorrei anche dire che nonostante si parla molto male dei millennial, io ovunque vado nella Chiesa e conosco i missionari, vi dico, non so com'era ai vostri tempi quando voi eravate missionari, ma ce n'erano tre o quattro che erano davvero potenti, mentre oggi ce ne sono almeno 50 in ogni missione. E c'è un potere che viene da questa generazione di millennial, che in effetti è strabiliante. Una fede maggiore di quella che io posso ricordare, persino più fede di quella che io avevo alla loro età. Vedo certi ventenni, certi venticinquenni, che sono delle rocce solide nella fede e che vogliono fare qualunque cosa e si possano per servire il Signore. Penso che questo sia il momento migliore per i millennial. E so che molti di voi vorrebbero dire cose negative sui millennial, ma io vi dico che dobbiamo cercare di non lasciarli da parte.
Vorrei anche dire una parola sul matrimonio. I giovani vedo presente ciò che presente Ari vede. I giovani uomini, le giovani donne sono più forti quando si sposano e quando sono uniti ordinati dal Signore e prendendosi questa responsabilità di insegnare vanno avanti, si rafforzano l'un l'altro e in questa capacità riescono a far scomparire il problema dei millenni.
C'è anche una scrittura che dice che non è buono per l'uomo essere solo. Penso soprattutto che per i millennial sia vero.
Un'altra scrittura dice che l'uomo non può stare senza la donna e la donna senza l'uomo nel Signore.
Ci vuole un rapporto di compagnerismo, questo è il segreto. Tutti noi possiamo fare cose insieme che non possiamo fare da soli.
Grazie fratelli. La prossima domanda viene da Bosnia in Brasile al telefono.
Saudações tra presidente Nelson. It's a pleasure to talk with you.
È un piacere essere con voi. E nelle nazioni in cui la Chiesa si sta sviluppando, Presidente Nelson, cosa si aspetta per il futuro della Chiesa in questi paesi?
Molto obrigado. The Church in Brazil.
La Chiesa in Brasile è un esempio per i dirigenti della Chiesa di tutto il mondo. Nella presidenza dei 70 abbiamo avuto dei membri del Brasile e li avremo anche in futuro. È un fenomeno interessante il fatto che ci sia tanta forza in Brasile. Il Brasile ha dei problemi sociali. Succedono in qualunque nazione, possono succedere, ma noi vediamo che c'è un enorme potere proveniente dal Brasile. Il Brasile, il Messico, il Perù, questi paesi hanno più di centinaia di pali. In un certo senso essi sono partiti dal nulla. Mi ricordo quando James C. Faust era un giovane missionario e non aveva molto successo in quei paesi. E mi ricordo che quando sono nato io non c'erano membri della Chiesa in Sud America. Quindi il Signore sta facendo crescere il numero di membri della Chiesa in tutti i paesi del mondo. Ora abbiamo dei membri in quasi ogni nazione, quindi il Brasile, il Messico, il Perù, stanno seguendo lo schema che abbiamo visto stabilirsi negli Stati Uniti, e lo stesso succederà in Ghana, in Nigeria, in Congo, nel Sudafrica, nel Sud America, così come in Asia. Ci vuole solo tempo.
Grazie. Altre domande particolari? Sam?
Molti santi degli ultimi giorni vi direbbero che sono molto affezionati al profeta di quando loro erano giovani. Che messaggio volete dare alla prossima generazione, a questa generazione di giovani, mentre affrontano delle sfide? E in cosa credete che si possano imparare da voi?
Grazie Sam. Sam è un grande amico. Ha lavorato con noi in un incarico ad un festival in Scandinavia e è stato lì con noi nella casa dei nostri antenati. Penso che in essenza tu abbia detto in che modo i giovani possono seguire un vecchio.
Solo se stanno al passo correndo.
Lasciatemi parlare dell'età. È una cosa interessante. Le persone istruite non smettono mai di imparare. Dall'ultima conferenza di ottobre, in questi ultimi mesi, io sono stato in tre diversi continenti, diversi paesi, e ho incontrato dei dirigenti e magistrati e comunque politici che erano nuovi. E io ero praticamente nuovo per loro e questo è stato soltanto 6 mesi fa. Se voi metteste insieme gli anni in cui io, anziano Oaks e il Presidente Ari siamo stati apostoli, faremmo tanti anni. Noi possiamo aiutare molto con la nostra presenza alla Chiesa. Spero che loro sappiano che guardino ai dirigenti della Chiesa come persone che possono dare una guida.
Un grande messaggio per i giovani e voglio sottolineare che tu hai qualche esperienza nel parlare ai giovani. Quanti nipoti hai?
Quattro giorni fa erano 116. Conosco i loro nomi, le date di nascita, ma purtroppo dipendo dal computer.
L'argomento dell'età è qualcosa di cui anch'io posso portare testimonianza. Posso dire ai giovani che ho visto la forza del presidente Russell M. Nelson per 34 anni, nel quorum dei 12. L'ho visto praticare, fare esercizio in quell'edificio della chiesa, sulle scale, correndo velocemente. E io ho cercato di stare al passo, ma non è stato facile per me. Non sottovalutatelo. E non sottovalutate la vitalità, la conoscenza e la capacità di rapportarsi ai giovani nelle cose fisiche come gli sci.
Mi piace la neve.
Un uomo che ha 93 anni.
Posso aggiungere ancora qualche cosa? Mi sembra che se pensiamo all'esempio che tu sei stato per i giovani, penso che loro si sentano quasi presi dal tuo ottimismo, perché il tuo ottimismo è un grande esempio per loro che li può aiutare a superare le difficoltà. E quando ci incontriamo, quando c'è stata la benedizione del presidente Nelson come presidente della Chiesa, non so quanto tempo prenderà, ma ha annunciato la sua gli anni che potrà ancora vivere con un entusiasmo che per molti anni la Chiesa sarà benedetta dalla sua maturità e capacità. Penso che i suoi sermoni saranno un grande esempio ancora per noi.
Amen.
L'ultima domanda è da Dan. Buongiorno, io sono Dan di un giornale dello Utah. L'ultima domanda, spero che conti molto. Riguardo alle cose che ha detto all'apertura, riguardo alla Chiesa, ci sono coloro che stanno uscendo dalla Chiesa, c'è un'apostasia nella Chiesa. E molte persone pensano che la Chiesa non sia abbastanza trasparente come dovrebbe essere. Quale messaggio vuole dare a queste persone, come le guide della Chiesa, a queste persone che trovano questi problemi nella Chiesa, che voi avete un esercito di missionari, eppure la Chiesa non sta crescendo come voi vorreste?
Grazie per questa domanda. Sono stato intervistato a Houston, in Texas, qualche tempo fa, da tuo fratello Art, e mi stava dicendo che uomo meraviglioso tu sei. Quindi, complimenti. Ogni membro deve conoscere la differenza tra la dottrina e le cose degli uomini. Noi abbiamo entrambi gli elementi con cui dover lavorare. Se pensi che i nostri giovani abbiano dei problemi, pensa come si senta il nostro Padre Celeste, che deve lavorare con degli uomini normali fin dai tempi di Adamo. E ciascuno di essi è stato imperfetto, a eccezione di suo figlio Gesù Cristo. Quindi date ai dirigenti un po' di spazio per poter fare degli sbagli, così come sperate che essi diano a voi un po' di spazio per poter commettere degli sbagli. Non offendetevi da quello che può essere stato detto o quello che può essere sembrato. Piuttosto mettetevi in pari con il vostro Padre Celeste, che vi ama, che vuole che siate felici. È la via per la felicità e l'obbedienza ai suoi comandamenti. La parola comandamento viene spesso fraintesa. Le persone pensano che sia una restrizione di qualche tipo, una sorta di cella di prigione. Ma al contrario, mantenere la parola di saggezza vi permetterà di correre senza stancarvi, di andare a sciare con i vostri nipotini. Tutti i comandamenti sono stati fatti per liberarvi dalle catene degli sbagli e del peccato. Quindi la via per la gioia è quella di mantenere i comandamenti di Dio e di rimanere sul sentiero dell'alleanza. E se vi siete allontanati, ritrovate il modo di tornare.
Penso che sia importante il punto nel guardare indietro la storia della Chiesa, che io ho cercato di studiare per tutti questi anni. È di grande conforto per me sapere che non devo prendere la dichiarazione o le azioni di un particolare dirigente come l'espressione di una dottrina, delle aspettative della Chiesa. Noi non crediamo nell'infallibilità dei nostri dirigenti. Quello in cui noi crediamo è che l'organizzazione è stata fatta da Dio con molti profeti, veggenti e rivelatori, con un sistema di consigli come il quorum dei dodici. Noi lavoreremo con loro e a stretto contatto con tutti questi uomini nelle nostre responsabilità. Ci consiglieremo anche se siamo individualmente persone individuali, ma cercheremo di pregare ciascuno di noi per poter riuscire a guidare questa Chiesa sotto la guida del Presidente della Chiesa. Noi ci riuniamo in consigli per determinare la direzione della Chiesa e quindi della politica della Chiesa, come viene chiamata nella Chiesa, le dottrine, ma anche le cose più pratiche, più temporali, l'età dei missionari e così via. Tutte queste vengono decise in consiglio. Inoltre, voglio ricordare a coloro che si preoccupano di quello che lei ci ha chiesto a proposito della trasparenza delle azioni di questo consiglio. Noi abbiamo pubblicato gli scritti di Joseph Smith, quelli che chiamiamo Joseph Smith Papers, e ce ne sono chilometri e chilometri se li mettessimo insieme. Allora, se noi non fossimo interessati alla trasparenza della Chiesa, non avremmo pubblicato tutti i documenti e i fogli che sono venuti fuori nella Chiesa.
Mi piacerebbe che qualcuno rovistasse tra le cose che voi avete scritto, che avete fatto, ogni cosa che avete scritto, e che venga dissezionata per anni da persone che non sanno nemmeno il contesto con cui avete scritto, detto o fatto queste cose, così come nel caso del profeta Joseph Smith. Più sono in vita e più apprezzo i conseguimenti meravigliosi del profeta di questa dispensazione.
Grazie fratelli. Signore e signori, adesso vi ringraziamo perché siete stati presenti, vi ringraziamo per il tempo che avete dedicato a noi. Naturalmente voi potrete trovare tutte queste cose nel mediamormoni.it. Adesso vorremmo le loro famiglie che si uniscano a noi.